Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ai Dialoghi col Don. Il Don sono io, Alessandro Cargiulo, stasera per una puntata davvero straordinaria e credo molto 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 interessante sul rapporto tra Napoli, l'arte e la fede. In studio dialogo stasera con delle persone di eccezione. La dottoressa Giuliana Albano, che è docente di storia dell'arte presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi, e buonasera.
Buonasera.
E benvenuta. E do il benvenuto anche a due nostri giovani educatori dell'oratorio che adesso si presenteranno. Uno è Enzo Riccio.
Buonasera, mi chiamo Vincenzo Riccio, frequento il quarto liceo e come ha già detto padre Alessandro, sono uno dei giovani che frequenta sia il gruppo educatori che...
Dici il nome della scuola, perché è una scuola di Scampia.
Frequento il liceo scientifico Elsa Morante, curvatura scienze applicate.
Scienze applicate, lui si applica e quindi è una cosa che va bene così. E poi la parola adesso anche per la presentazione ad Antonella Basile.
Buonasera, sono Antonella, come già vi ha accennato padre Alessandro, ho 20 anni e sono studentessa presso la Federico II e sono iscritta alla facoltà di Lingue, Culture e Letterature Moderne Europee, in particolare studio inglese e spagnolo e anche io come Enzo sono un'educatrice qui in oratorio.
E anche tu ti sei formata a Scampia nel periodo della scuola superiore.
Certo, tra l'altro frequentavo la stessa scuola di Enzo, anche io l'Elsa Morante.
Benissimo, salutiamo l'Elsa Morante, evidentemente un luogo di creatività, visto anche le vostre tendenze e le vostre passioni. E noi stasera vogliamo davvero lasciarci interrogare, soprattutto approfittando di una cosa, che se Napoli è una città costruita su un vulcano, evidentemente si tratta anche di un vulcano di bellezza che è disposto ad esplodere in tanti momenti della sua storia antica e recente e a coinvolgerci anche in una speranza, che è quella di costruire anche il nostro futuro, il nostro presente anche sulla bellezza, sulla sua capacità anche non di incatenarci o di incantarci, ma di promuoverci. E io qui sono davanti, ecco, ad una persona che sta dedicando la sua vita non solo professionale all'arte, alla bellezza anche del patrimonio artistico religioso, non solo della città di Napoli, ma in particolare della città di Napoli. E davvero la mia domanda è basica, cioè come tu, Giuliana, hai iniziato la tua esperienza, il tuo contatto con l'arte, come sei stata colpita da una sindrome di Stendhal, sei stata presa da un colpo di fulmine della bellezza. Raccontaci qualcosa, anche per questi giovani che evidentemente cercano anche loro le loro passioni.
Sì, grazie, buonasera a tutti. In realtà io sono fortunata perché vivo a Capodimonte da quando sono nata e quindi di fronte avevo il bosco di Capodimonte e il museo di Capodimonte. E fin da piccola mamma mi accompagnava a fare le passeggiate a Palazzo Reale. All'epoca i musei erano gratuiti per tutti e quindi spesso c'erano queste possibilità e io passeggiavo in questi saloni. Pensando alla storia, alla bellezza e mi soffermavo piano piano sui vari dipinti. E quindi il mio percorso è stato naturale. Poi alla fine del liceo classico ho deciso di iscrivermi a lettere. All'epoca non c'erano delle specializzazioni in storia dell'arte, ma ho scelto tutto l'indirizzo storico-artistico. Ho iniziato quindi a conoscere un po', io dico, gli inciuci dei vari artisti, quindi i pettegolezzi della loro vita e poi piano piano conoscere le loro opere d'arte. E sono stata fortunata perché ho deciso di fare quello che mi faceva piacere di fare, quindi quello che era la mia passione. Non ho pensato forse al lavoro subito e immediato, ma ho pensato di fare quello che mi piace. E ho iniziato quindi a studiare e specializzarmi poi in storia dell'arte, perché per lavorare nei beni artistici come storico dell'arte c'era una specializzazione dopo la laurea e quindi l'ho fatta a Viterbo. E poi ho conosciuto, e questo lo voglio dire con piacere, un professore alla Facoltà Pontificia dell'Italia Meridionale che poi è il mio professore che mi ha seguito nel percorso anche ultimo del dottorato, che mi diceva sempre: adesso devi studiare teologia, perché perché così riuscirai a capire realmente che cosa significa leggere un'opera d'arte. E quindi ho fatto il percorso teologico e sinceramente è cambiato tutto, perché la lettura che io vado a fare come storico dell'arte è quella che vi dicevo, la storia, il racconto, il colore, la luce, e poi invece raccontare quella teologia che dietro l'opera d'arte significa aprire un mondo.
Questo io penso che sia una delle chiavi, no, che tu già ci stai fornendo in una maniera assolutamente esistenziale, la tua esperienza, ma una chiave di lettura che ci apre anche alla comprensione della bellezza del nostro patrimonio. Credo anche che, per esempio, avere questa sensibilità teologica, no, possa davvero far comprendere gran parte di quello che è il nostro passato, no? Credo che prendere contatto con la Divina Commedia, per esempio, no? Senza avere anche minimamente un riferimento teologico, significhi perderne a volte i riferimenti. E non è raro che anche nei commenti ai quadri, eccetera, qualche carenza, no, di formazione teologica e anche biblica a volte impedisca, no, di arrivare alla profondità. C'è un tale legame tra l'esperienza cristiana e l'arte nella sua più bella manifestazione nella nostra tradizione, che credo che quello che ti è capitato è veramente qualcosa di grande. Poi mi hai ricordato una cosa molto bella, perché tu abiti a Capodimonte da sempre, hai vissuto davanti al Palazzo Reale e lì, per esempio, mio padre mi portava a vedere le opere, quindi abbiamo avuto questa piccola esperienza comune, ed è stata una grande grazia. La grazia di vedere e di conoscere delle cose che ci appartengono e che a volte le guardiamo un pochino da lontano. E invece il vostro contatto con l'esperienza dell'arte, Enzo?
Il mio contatto con l'arte principalmente è stato a livello scolastico. Infatti, per una quasi predisposizione verso questa materia, ho iniziato ad appassionarmi sempre di più, anche un po' visionando le varie opere che ritroviamo sia in Italia, andando a Milano magari, oppure proprio a Napoli, nella nostra Napoli, dove ci sono tante cose, tante opere artistiche che possiamo ritrovare. Quello è stato uno dei principali segnali anche per la mia curiosità, poiché sono molto curioso e tendo molto a fare tante domande, ecco, e questo mi porta sempre a volere sapere sempre di più, e da questo punto di vista l'arte riesce a colmare queste mie domande.
Tonella, raccontaci anche tu, vedo che Enzo ha ben chiara, no? Come anche certamente tu, la sua esperienza, il suo contatto con il mondo dell'arte.
Sì, certo. Allora, anche il mio contatto con l'arte è nato principalmente a un livello scolastico. In particolare, il primo ricordo che mi viene in mente così è delle mie scuole medie, quando una prof, diciamo una professoressa, spiegando i vari quadri, ce ne fece vedere uno, che è Il viandante sul mare di nebbia di Friedrich, e ricordo che quando l'ho visto, insomma, ho capito tutta la bellezza dell'arte, ciò che poteva apportarci. E poi questo è continuato nel tempo con i miei studi, anche un po', insomma, come dicevo prima, studiando lingue e letterature. Sono due cose che vanno molto di pari passo, poiché comunque proprio per percorso di studi come materie sono molto affini, come se una non potesse esistere senza l'altra. Quindi sì, mi piace molto anche quando, magari, se penso al mio percorso universitario, quando studio un grande classico o una poesia e c'è un quadro ad essa associato, è come se completasse un po' tutta l'esperienza della lettura e ci facesse entrare proprio nel vivo. E mi faceva piacere anche ricordare, proprio qui con padre Alessandro, quando alle superiori, per il mio elaborato finale di PCTO, avevamo una guida turistica che ci svolgeva queste lezioni pomeridiane in cui ci insegnava un po' a comporre degli itinerari per conoscere la nostra Napoli un pochino meglio, perché è una cosa che facciamo veramente poco. E ricordo appunto che in questo elaborato lei mi disse: trova qualcosa che ti piace e facci su un itinerario, fa sì che la gente possa vedere quello che ci vedi tu. E io ricordo che venni da Padre Alessandro, gli chiesi un incontro e insieme stilammo un po' un itinerario di tutta l'arte che c'era un po' da vedere nelle chiese, nei luoghi religiosi di Napoli. Ovviamente fu una piccola parte, però insomma è bello. E tra l'altro questo itinerario porta il nome, il titolo diciamo, di un piccolo biglietto che proprio Padre Alessandro ci scrisse anni fa per una delle nostre esperienze estive. Non so se questa cosa lui la sapeva, però si chiama Lampada ai tuoi passi.
E quindi sì, vedi, tutto si riconduce. Poi è bellissimo anche vedere, no, come a volte l'arte possa aprire, no, itinerari, strade nel cuore di tutti, no? E un po' diventiamo tutti quanti giovani quando ne parliamo, perché forse per imparare ad amare l'arte c'è bisogno di farlo da giovani, quando c'hai un cuore molto e un'anima molto sensibile. E negli ultimi anni sono usciti parecchi film che sono legati al mondo dell'arte. E io avevo pensato adesso stasera di vedere insieme con voi, di ascoltare la clip di un film su Vincent van Gogh che ha come titolo proprio Van Gogh sulle soglie dell'eternità. È una piccolissima clip, dura un minuto e qualche secondo, la ascoltiamo e la commentiamo insieme.
Perché lei dipinge? Dipingo principalmente per non pensare. Una sorta di meditazione. Quando dipingo, smetto di pensare.
Di pensare a cosa?
Smetto di pensare. E sento che io sono parte di ogni cosa che è fuori e dentro di me. Volevo così tanto condividere ciò che vedo. Un artista?
Sì?
Io pensavo che un artista dovesse insegnare come guardare il mondo, ma ora questo non lo penso più. Adesso riesco solo a pensare al mio rapporto con l'eternità.
Cosa intende lei per eternità?
E ritorniamo anche nel nostro dialogo dopo aver ascoltato questa clip davvero molto molto provocatoria. Voglio chiedere banalmente che cosa vi suggerisce questo piccolo dialogo nel quale vengono fuori queste parole che abbiamo ascoltato, no? Una volta pensavo che l'arte mi aiutasse ad avere un rapporto con il mondo, adesso quando dipingo penso solo all'eternità.
È impegnativa come affermazione, però credo che sia la natura dell'artista. L'artista ha un dono. E appunto quello che si diceva all'inizio, cerca questa via della bellezza e soprattutto gli artisti che, come in questo caso il nostro Van Gogh, cercano appunto il rapporto con l'altro con la maiuscola, e lo cercano col colore, con le forme, e quindi che faccia parte dell'essere artista cercare di rendere visibile l'invisibile, cito la lettera ai Colossesi, ma semplicemente perché quello che fanno gli artisti, ecco il dono dell'arte.
Penso effettivamente, no? Penso che pure tu sentire queste parole, perché l'immagine che tu ci hai dato anche nella tua testimonianza è stata quella di accorgerti che l'arte portasse la tua vita un po' oltre, qualcosa di più profondo.
Sì, anche perché attraverso proprio questa, diciamo, materia, non so definirla in altro modo, poiché ancora a livello scolastico la studio, io riesco anche a interrogarmi su me stesso, ad interrogarmi sulla religione, sulla fede, anche per il contesto storico in cui siamo e quello che viviamo in questo momento. Infatti mi veniva da pensare, se posso farle una domanda, perché Van Gogh deve non pensare?
Questa ce la conserviamo, ascoltiamo un attimo anche la reazione che Antonella ha rispetto alla clip e poi ce la mettiamo in gioco, perché è una domanda abbastanza impegnativa.
Sì, allora mi faceva molto riflettere l'inizio del video in cui dice che, insomma, Van Gogh afferma che quando dipinge non pensa, però poi subito dopo aggiunge che lui in realtà medita, quindi l'arte riesce a farlo meditare. Quindi diciamo c'è tutto un po' questo dualismo, ci vedo un pochino in questa clip, anche quando alla fine dice pensavo che il compito dell'artista fosse insomma far vedere agli altri il modo in cui lui stesso vede il mondo, ma adesso non la pensa più così. Ecco, secondo me la chiave dell'arte, un po' tutto il senso, sta proprio in questa fase, in questa frase. Come l'artista vede il mondo? Lui, come insomma tutti gli artisti, lo fanno senza pensarci, appunto, ma in realtà è come se ci fosse sempre un pensiero di base sotto questo non pensare. O meglio, lui lo fa perché ciò che vede, perché è ciò che lo ispira, sono i suoi pensieri, ma questi suoi pensieri non pensati, o meglio meditati, riescono anche ad ispirare noi e a far meditare noi su magari altre cose che possono essere, perché no, l'opposto di ciò che Van Gogh meditava in quel momento, così come un altro artista.
Rimane sul tavolo, dottoressa, la domanda, e rimane ed è rilanciata anche da Antonella.
Beh, in realtà avete risposto alla domanda, non volendo avete risposto. E gli artisti non pensano, ma che significa non pensare? Che non c'è c'è una non intenzionalità nel fare quello che devono appunto rappresentare, ma soprattutto cercano di di rappresentare se stessi. Lo dicevate, ovviamente la storia di Van Gogh è particolarissima, è abbastanza articolata, e quindi il suo non pensare significa anche altro, cercare di trovare quella pace che appunto cercava con la pittura. Però il suo non pensare è cercare di andare verso qualcosa di infinito, e lo si vede dai colori, quelle stelle, quel sole, quel lavoro della materia che lui fa con i colori. E ovviamente siamo nell'Ottocento, quindi è un cambio totale dell'arte rispetto a quello che è il barocco, più figurativo. Qui già siamo in un inizio di astrattismo, tra virgolette, perché l'arte sta cambiando, e anche l'artista, è la società che cambia, e quindi la sua ricerca verso l'altro è diversa.
Mi colpisce sempre, quando ho avuto la possibilità di incontrare degli artisti, la percezione che in realtà ciò che veramente è significativo non è dire se siano arrivati o siano lontani da una meta, ma che siano sulla strada. Io ho come l'impressione che loro siano sul sentiero, e quando sono davvero immersi, questo essere pensato del pensare, no? Di cui parlava anche Antonella, che è anche un po' essere in un certo senso modellati da ciò che si modella, lavorati da ciò che si lavora. C'è una parte molto materica, no? Nell'esperienza dell'artista, però ci accorgiamo che è una soglia, e soprattutto forse da un certo punto in avanti la soglia la si incomincia a vedere molto più nettamente. Non so che ne pensi.
Sì, in realtà nell'arte contemporanea, possiamo dire, è cambiato totalmente il discorso di rappresentazione. Cioè cerchiamo di non essere di essere meno figurativi, e quindi abbiamo la sensazione che c'è sempre qualcosa che manca, però che dobbiamo cercare. Questa è la sensazione che abbiamo. È tutto un discorso di stile, di utilizzare materiali diversi, anche tecnologie diverse, però in realtà questo c'è sempre stato, sin dalle prime comunità cristiane. In realtà, e questo forse noi siamo fortunati a Napoli, perché abbiamo un patrimonio che è unico in Europa, ma secondo me nel mondo. Pensate che possiamo ragionare dalle prime comunità cristiane, quindi dalle catacombe, a periodi successivi, quindi Rinascimento, Medioevo, Barocco, fino ad arrivare al contemporaneo, non solo con le chiese, ma anche con le nostre metropolitane, che sono delle vere e proprie musei aperti. E tutta l'arte ha lavorato sempre con materiali, tecniche particolari che ci permettono appunto di ragionare su questa soglia, questo limite che fa percepire al fruitore, allo spettatore, al turista, al credente quello che l'artista in un certo senso voleva dire.
Io penso, poi hai fatto riferimento alle comunità cristiane, no? Napoli è una delle comunità più antiche, no? Negli anni 60 del primo secolo, e a pochi anni anche dalla morte di Pietro a Roma, a Napoli una comunità cristiana edifica un battistero che risulta essere ancora oggi, no? Il primo battistero costruito, no? Come battistero della cristianità. Un luogo visitabile, un luogo assolutamente presente alla vita della fede, anche in una chiesa laterale che è l'antica cattedrale del Duomo di Napoli, ma subito legato alla bellezza. Qualcosa che ci puoi dire tu sulla bellezza anche di questa esperienza e di questo legame, no? Perché è stato così imprescindibile, no? Il legame tra la fede e la bellezza, non solo a Napoli, ma in tutto il mondo cristiano.
L'esempio che fa Don Alessandro è significativo, innanzitutto perché siamo nel pieno cuore della città di Napoli e stiamo parlando di uno dei battisteri più antichi. E che cosa viene rappresentato in questo battistero? In realtà noi abbiamo il rapporto tra l'arte e la teologia. E fin dall'origine la comunità cristiana ha cercato di rappresentare, attraverso i mosaici in questo caso, la parte più teologica. Pensate che non stiamo parlando di poverini, non sanno né leggere né scrivere, quindi hanno bisogno di mosaici o degli affreschi per comprendere l'aspetto teologico, ma hanno bisogno di teologia, di vedere attraverso quelle rappresentazioni il rito che veniva celebrato, l'azione liturgica che si celebrava in quel battistero. E noi attraverso quei mosaici riusciamo a capire nelle prime comunità cristiane il battezzato quale percorso faceva. Lo vediamo visivamente, lo vedevano all'epoca e lo vediamo oggi. Quindi dobbiamo cercare di leggere queste rappresentazioni da questo punto di vista.
Il vedere come una delle espressioni, no? Il volto di Dio richiamato dalla Sacra Scrittura, no? Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Però non è stato sempre facile il rapporto tra la fede e l'arte. A volte ci sono stati dei momenti nei quali si è messa in crisi anche la possibilità di rappresentare il volto di Dio o di rappresentare immagini che fossero di aiuto e di sostegno alla fede, fino ad arrivare addirittura a pensare che invece di avvicinare potessero distrarre.
Fortunatamente poi non è stato poi così per noi e per i nostri monumenti. Sì, c'è stato tanto di questo, però fortunatamente la religione cristiana è riuscita a superare questo che poteva essere veramente un blocco per la rappresentazione. In realtà poi nel Vangelo di Giovanni così inizia: il Verbo si è fatto carne, quindi si è reso visibile, ha preso una forma, e quindi questo verbo vedere che si diceva ci accompagna anche nel nostro Vangelo. È il verbo per eccellenza. Che cosa significa questo verbo vedere? Appunto cercare di rappresentare, di dare forma a qualcosa che si è manifestato nel nostro mondo, e quindi anche l'arte aiuta a vedere qualcosa che è difficile da comprendere.
Quindi l'arte, in riferimento alla fede, incrocia l'esperienza, se vogliamo, anche della straordinaria caratteristica dell'annuncio cristiano, che è quello di un Dio che si fa uomo, che si fa carne, che entra nelle relazioni, che sente le sensazioni dell'uomo, che percepisce la gioia in un inno di giubilo, oppure percepisce e sente in maniera compassionevole la tristezza di chi gli sta vicino, sente il dolore delle ferite del corpo e delle ferite dell'anima, del tradimento, sente il dramma della notte, della solitudine, nella quale essere abbandonati dagli uomini prepara all'abbandonarsi a Dio, no? Il piangere e il soffrire e il sentire davvero che il Padre Celeste, no, è colui che sta lì, passa per un'esperienza estremamente umana. E quindi davvero forse l'arte non può essere semplicemente derubricata a mera, come possiamo dire, a mero ornamento delle nostre chiese. Ecco, io vorrei dire, voi che cosa provate o sentite, per esempio, nel rapporto che c'è con le immagini che trovate all'interno delle nostre chiese? Vi aiutano oppure vi distraggono, vi interrogano? C'è qualche immagine in particolare che vi è cara o che per voi è rimasta un punto interrogativo?
Sì, allora, come diciamo si diceva anche un po' prima, no? Sul lavoro che fa l'arte nel farci interpretare e anche un po' capire i nostri pensieri, anche le nostre predisposizioni, perché no? Io credo che questo vada molto di pari passo con l'arte proprio religiosa, quindi i quadri, ma non solo, mi vengono in mente anche monumenti o, perché no, installazioni artistiche, soprattutto appunto a livello religioso, se penso al mio cammino di fede. In particolare non mi viene in mente un solo quadro, ma mi viene in mente la Via Crucis nuova che abbiamo visto da poco, perché nella nuova chiesa appunto verrà messa esposta questa Via Crucis. E sono dei quadri, ma in realtà non li definirei proprio quadri, li definirei più, non so, installazioni, esposizioni proprio artistiche, e non so spiegare bene cosa ho provato quando le ho viste, però è stata un'emozione molto forte, nel senso che c'era già tutto il contesto artistico, quindi sì, la bellezza oggettiva di ciò che stavo guardando, però non era tanto quello a farmi dire wow, a farmi sentire, diciamo, sorpresa e a provocarmi, diciamo, una reazione, quanto piuttosto ciò che pensavo mentre li guardavo. Quindi un po' tutto il ripercorrere anche la passione di Cristo, il poter sentire dentro cosa si sta guardando, no? Quindi proprio sentire più forte quel nostro legame con la fede, anche attraverso appunto installazioni artistiche di questo tipo. Quindi, diciamo, per rispondere alla domanda, io credo che non solo siano d'aiuto, ma che siano indispensabili in qualsiasi luogo liturgico, perché non solo abbelliscono, ma arricchiscono il tutto.
Per me, invece, per quanto riguarda le opere artistiche nei contesti religiosi, sarò molto diretto. Sono un appassionato di Michelangelo, quindi chi meglio di lui, con la sua pietà nella Basilica di San Pietro, è riuscito a farmi capire in quel momento veramente anche degli aspetti religiosi, come la morte di Cristo nella vera e propria, diciamo, contemplazione, ecco. Questo per l'aspetto, diciamo, monumentale. Invece mi veniva da pensare anche come il Tondo Doni sia riuscito molto a farmi capire tutto quello che riguarda l'aspetto della Sacra Famiglia. Infatti questo è uno dei miei, diciamo, aspetti preferiti, andare in quel punto e capire veramente, attraverso la fusione tra arte e religione, quelle opere d'arte, sia dal punto di vista artistico, caratteristico, ma anche dal punto di vista biblico, significativo, i simboli che ci sono dietro a quell'opera.
Non so, dottoressa, se pure tu...
Mi aspettavo una domanda, però allora... No, in realtà è bellissimo perché hanno detto due cose molto interessanti, soprattutto parlando della passione e della contemplazione. Riflettevo, e questo credo che succede un po', il legame che si diceva tra arte e fede e quindi perché queste opere restano e creano questo effetto, è proprio perché dobbiamo compartecipare. Cioè partecipare a quello che vediamo, quello che avete citato è la passione di Cristo, e quindi il fedele quando vede quelle immagini le comprende e partecipa totalmente a quello che sta vedendo. Dall'altro, un'altra cosa interessantissima è ricostruire il luogo dove nasce quell'opera, la Pietà, perché di Michelangelo nasce e lui la realizza per una determinata opera, per un determinato sito. Se noi non prendiamo e perdiamo quel sito, quindi non riusciamo a ricordare che nasce per quel sito e la musealizziamo solamente, noi non capiamo la profondità di quel rapporto che c'è tra l'arte, l'artista e il luogo in cui nasce. E quindi lì assume una lettura completamente diversa. Io personalmente sono innamorata invece dell'altro Michelangelo, Caravaggio, e quindi quello anche che diceva Don Alessandro, un'opera che riassume quello che lui diceva in maniera sublime è la Flagellazione di Cristo, che oggi è al museo di Capodimonte, ma nasce per una cappella. Per una cappella laterale, e quindi significa che quell'opera nasce e noi leggendo quell'opera capiamo quello che si celebrava su quell'altare, semplicemente l'Eucaristia. Quel corpo che si vede su quell'altare raffigura quello che il sacerdote celebrava. Ed è bellissimo.
No, è straordinario. E poi veramente sentendo anche quello che tu dicevi e recuperando un poco quello che diceva Antonella, mi viene in mente il momento in cui abbiamo mostrato per la prima volta queste stazioni della Via Crucis, che sono uniche nella loro realizzazione, che l'arte a volte è sintesi, cioè in un'immagine davvero contempla e compendia tutto, e a volte sovraesposizione di momenti che andrebbero invece forse nascosti, no? E queste immagini della Via Crucis sono particolarmente efficaci e sono state realizzate da un artista del luogo che si chiama Tilio Suraci e sono state esposte qui in oratorio per un giorno per consentire alle persone di osservarle, ed è venuto l'artista a parlarne. E come dicevi tu, l'artista per esempio non aveva un pensiero suo da dare, ma si lasciava leggere insieme all'opera. È stato bellissimo quel momento nel quale i nostri giovani, i ragazzi, gli anziani, gli adulti hanno più che chiesto a lui, ma detto a lui che cosa quell'opera significasse dalla loro prospettiva. Ho visto le mamme dei bambini del catechismo uscire fuori estremamente emozionate da alcuni passaggi, e ognuno si appassionava ad un fotogramma che aveva poi, come dicevi tu, secondo me la forza anche di imprimere un messaggio in una storia che è quella di un luogo, di un posto. Quindi spero davvero che ci sia la possibilità poi di vederle e di apprezzarne anche l'idea, la fattura e il lavoro, che è stato senz'altro un lavoro estremamente significativo. Napoli è quindi un tesoro per tutti, per il mondo. Non è semplicemente una perla nascosta soltanto per quelli che ci vivono e che a volte, no, ci passano sopra un po' così. Ma che cosa pensi che caratterizzi un pochino anche la bellezza di tutto questo patrimonio, e quali sono le fragilità e quali sono le cose alle quali dovremmo mettere mano per essere, non dico all'altezza di chi ce le ha regalate, ma perlomeno per non farle sfigurare?
È un domandone, non è una domanda. In realtà quello che vi dicevo all'inizio, abbiamo una fortuna che possiamo ammirare un patrimonio che dall'antichità arriva ai giorni nostri. Certo, io collaboro come storico dell'arte ormai da 20 anni con la soprintendenza e con la curia. Stiamo cercando appunto di valorizzare questi siti, soprattutto quelli chiusi, perché il patrimonio nostro abbiamo solo per le chiese, parliamo di numeri che superano Roma, quindi siamo più di 200 chiese solo nella diocesi di Napoli, e che vanno appunto dal Medioevo al 600, 700, e molte di queste sono chiuse. Allora cosa fare? Da un lato cercare di evitare quello che sta succedendo, c'è una creazione infinita di bed and breakfast, pizzerie che addirittura presenti in alcune chiese di Napoli, che ormai non sono più ovviamente aperte al culto. Però bisogna cercare invece di valorizzare quelle che il patrimonio che abbiamo, cercare di attraverso voi giovani anche lavorarci, riaprirle, restaurarle quando molte sono in disuso. È un lavoro lungo, però secondo me si può fare, perché Napoli ha questa capacità, quella di reinventarsi e di riproporre quello che è il patrimonio.
Pensi sia questo un tempo favorevole per un lavoro di questo tipo? Che le energie della città stiano un po' confluendo, oppure hai paura invece che ci sia un po' di distrazione per un'economicizzazione anche della bellezza?
No, io credo che siamo fortunati, perché proprio lavorando in stretta sinergia con la soprintendenza, con la curia, mi rendo conto che tutte le realtà coinvolte sono disponibili, e forse questo è un momento veramente da sfruttare, perché abbiamo il comune, il FEC, il Demanio, che sono tutti quelli che hanno poi in gestione il nostro patrimonio storico-artistico, e lavorare in sinergia con loro significa trovare le soluzioni giuste e quindi ripristinare e rendere fruibili quei siti che sono chiusi da tanti anni.
Cioè, anche una cosa, tu citavi anche il rapporto un pochino numerico, no? Delle chiese aperte, chiese chiuse rispetto a Roma, cioè per noi rappresenta un termine di paragone che istintivamente ci fa sentire un po' tra virgolette di meno, no? Però io volevo anche che tu ci aiutassi a capire, perché ho sentito più volte dire che le catacombe di Napoli sono di una bellezza unica al mondo, al di là del visitarle, voglio dire, che affascina e che rende veramente partecipi di qualcosa di straordinario. Ma davvero c'è un'unicità all'interno di questo patrimonio nascosto che negli ultimi anni, diciamo, è stato ampiamente valorizzato?
Sì, c'è un'unicità, però c'è anche bisogna, secondo me, lavorare sulla formazione per rendere fruibili questi beni. Una catacomba, un battistero deve essere letto secondo, e le persone che lo leggono devono essere formate, perché sennò perdiamo la possibilità di comprendere quel sito.
Voi state facendo alla facoltà, alla sezione San Luigi, un lavoro estremamente importante su questo, con il diploma di alta formazione. Ci puoi dire qualche cosa? Perché, non so, i nostri ragazzi appassionati un giorno possano anche impegnarsi in uno studio più approfondito.
Sì, è un diploma che nelle facoltà teologiche il diploma si equivale a un master di primo livello, per intenderci, quindi per essere un po' più pratici. Da ormai da 20 anni lavoriamo su questo rapporto di arte e teologia, cercare di lavorare soprattutto su questa congiunzione. Capire che ovviamente voi studiate arte in una facoltà statale, nella facoltà teologica si studia teologia. Le due materie non devono essere giustapposte, devono dialogare. Se c'è questo dialogo, appunto si capisce quanto sono legate l'arte dalla teologia. Quindi potremmo dire che noi facciamo un lavoro per far sì che quella e-congiunzione diventa e-verbo, arte e teologia. E perché in realtà è così. Noi ci troviamo di fronte a un'opera d'arte di contenuto sacro, se conosciamo la teologia che c'è dietro quell'opera d'arte, riusciamo a leggere l'opera d'arte, se non la conosciamo abbiamo una chiusura totale di quel dipinto, di quella scultura, di quella pietà.
E devo confermarlo perché io ho chiesto un intervento alla dottoressa Albano durante una lezione, un seminario durante il corso di teologia trinitaria che tengo alla facoltà, chiedendole proprio, insieme ad un'altra bravissima docente di archeologia cristiana che è nella nostra sezione, di un intervento proprio nel rapporto tra arte e Trinità. La Trinità, voi sapete, rappresenta, no, la dimensione un po' forse sentita come la più speculativa, no, delle riflessioni della teologia cristiana, ed è stato un bellissimo incontro, sia l'intervento fatto dalla professoressa Sammori, sia l'intervento fatto, ecco, da Giuliana Albano, perché veramente è stato bellissimo sentire questo legame in cui la congiunzione diventa verbo. È molto molto bello. Senti, due domande che sento di farti, e poi vediamo i ragazzi che cosa ti vogliono chiedere, perché poi li hai visti che sono non solo appassionati, ma sanno bene quello che dicono, eh. Allora, noi tante volte camminiamo accanto a delle cose straordinarie che sono bellissime, le vediamo, le ammiriamo, le apprezziamo, però forse non ci soffermiamo troppo. C'è qualcosa di molto bello che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e che tu ci diresti: guardate, la prossima volta che ci passate in quella chiesa, state attenti di più e guardatevelo un pochino di più. E poi la seconda cosa che mi viene da chiederti è: qualche tesoro nascosto alla nostra coscienza civile di napoletani che camminano per le strade, passano in questo mondo meraviglioso di arte e cultura e a volte ignorano perché una chiesa è chiusa oppure è aperta poco, oppure sta in un luogo che ai nostri occhi appare un po' defilato e quindi non ci entriamo, non andiamo a vederla, preferiamo camminare per altre strade.
Beh, veramente è difficilissimo, però credo che un luogo che è un po' nascosto e che comunque però è aperto, quindi possiamo con tranquillità, che forse lo conosciamo bene perché ne abbiamo sentito tanto parlare, il Piemonte della Misericordia. Quindi con le sette opere di misericordia di Caravaggio, non perché è il mio pittore preferito, ma perché mi piace presentarvi questo luogo, ma vederlo dalla Pinacoteca. Nel percorso della Pinacoteca che si fa al Piemonte della Misericordia, a un certo punto c'è un vano che era appunto segreto, dove si apre una piccola porticina e si vede dall'alto le sette opere di misericordia e si ha una prospettiva completamente diversa. È un piccolo gioiello e quindi non solo si vede una pinacoteca dove ci sono dei dipinti veramente di un patrimonio napoletano ricchissimo, quindi abbiamo tutti i nostri pittori napoletani, e poi c'è questo luogo da dove si può ammirare una delle opere più belle di Caravaggio, dove si vede il genio dell'artista, dove cambia appunto la realizzazione della raffigurazione delle opere di misericordia. Non più una Madonna che accoglie i piccoli sotto il suo mantello, ma una città che è rappresentata con le opere di misericordia. E poi alcuni luoghi sono veramente interessantissimi. Ci sono delle piccole chiesette. Penso anche alle attività che stanno facendo i giovani di associazioni. Per esempio c'è la chiesa di Santa Luciella, dove c'è quel piccolo teschio con le orecchie. Questi ragazzi che hanno riaperto una chiesa che era chiusa, la stanno valorizzando. E la stanno valorizzando appunto facendo dei percorsi, delle visite guidate. E poi anche la piccola chiesa è veramente molto interessante, un piccolo gioiello. Poi si va giù nella cripta dove incontriamo il nostro teschio con le orecchie che ascolta.
Io, se posso aggiungere un piccolo passaggio per San Giovanni a Carbonara, lo propongo perché davvero è una delle grandi bellezze del nostro patrimonio artistico. E allora andremo certamente a visitare le opere di misericordia dalla porticina della Pinacoteca, vedere l'immagine di questa Napoli che si muove e si regge sulla misericordia. No, bellissima l'immagine, il passaggio che ci hai donato. Andremo a visitare la chiesa di Santa Luciella, vedremo un pochino anche l'opera di questi ragazzi, chissà che anche prossimamente questi nostri giovani non realizzino qualcosa di bello per valorizzare il qualcosa che si sta costruendo qui in questa parrocchia, no? In questa comunità, in questo oratorio, attraverso anche dei segni artistici che sono stati messi prima in evidenza anche dall'intervento che hanno fatto i nostri giovani. E andremo a visitare, a vedere la bellezza di Napoli. Che cosa volete dire per concludere anche questo nostro dialogo stasera? Spero fruttuoso.
No, io per diciamo per concludere mi faceva piacere riprendere un po' quello che era il discorso dell'arte e fede di cui parlava prima la dottoressa, della E non più congiunzione ma verbo, per far capire anche un po' come vanno a pari passo. Se non si capisce una è difficile comprendere l'altra e viceversa. Questa è una cosa molto bella che fa riflettere molto per quanto riguarda l'arte, ma anche proprio l'aspetto religioso, l'aspetto spirituale.
Sì, allora anche a me piaceva, diciamo, sottolineare un po', mettere l'accento su questa è, insomma, di arte, appunto, e teologia. E mi piaceva anche molto ricordare un po' tutta quella cosa che dicevamo prima, no? Delle varie chiese e non solo, posti insomma pieni con un patrimonio artistico culturale veramente enorme, molto molto vasto, che abbiamo qui a Napoli e che magari, come diceva padre Alessandro, abbiamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi, ma a cui non sappiamo dare un valore perché magari non abbiamo proprio gli strumenti per potervi accedere. E quindi diciamo ciò che mi porto sicuramente da questo dialogo è proprio la, diciamo, il guardare e il riuscire a sentire un po' di più l'arte, quindi cercare di guardare le cose non più in modo superficiale, ma riuscire, perché no, a vedere il senso profondo dell'opera artistica che abbiamo davanti. Quindi mi auguro che insomma tutte queste chiese e questi luoghi religiosi possano essere aperti al pubblico al più presto e tutti possano capirne la bellezza. Quindi questo, professore, insomma, vi ringrazio per avercelo sottolineato.
Un'ultima parola a te, carissima Giuliana.
Beh, innanzitutto vi ringrazio tutti e forse un consiglio per chiuderei così, proprio per vedere questa bellezza e quindi rendersi conto di quello che succede, dovremmo iniziare a guardare gli occhi del nostro vicino, perché se spesso capita che proprio gli occhi della persona che abbiamo accanto, noi non sappiamo neanche qual è il colore dei suoi occhi, quindi probabilmente se siamo più attenti riusciamo a vedere questa bellezza.
Io vi ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato con tanto affetto e con tanta pazienza. Ringrazio l'intervento della dottoressa Giuliana Albano, che veramente incoraggiamo per continuare nel suo lavoro e per accompagnarci un poco di più alla riscoperta del nostro patrimonio. E ringrazio Enzo Riccio, che ecco, porterà un po' questa esperienza tra i suoi compagni e tra i banchi di scuola. Spero che possa essere occasione anche di un confronto e di una condivisione. Ringrazio Antonella Basile, che ecco, anche oggi insieme ad Enzo è stata una voce dell'oratorio in dialogo con il Don. Vorrei concludere però e lasciare le ultime parole di questo dialogo col Don, per cui il mio saluto arriva prima per tutti quelli che ci hanno ascoltato e per tutti voi, a una lettera che Vincent van Gogh scrive al fratello Theo. Vorrei che con le sue parole concludessimo insieme questo momento di riflessione, di dialogo, di amicizia. Ciò che negli uomini e nelle loro opere c'è di veramente buono e di bello, di una bellezza interiore, morale, spirituale e sublime, penso che provenga da Dio. E tutto quanto vi è di cattivo e di malvagio nelle opere umane, negli uomini, penso che non venga da Dio e Dio stesso lo disapprovi. Tuttavia, senza volerlo, sono sempre portato a credere che il modo migliore per conoscere Dio sia amare tanto. Ama un amico, una persona, una cosa, quello che ti pare, e sarai sulla buona strada per saperne di più. Questo mi dico. Ma bisogna amare di una nobile e profonda simpatia interiore, con volontà e con intelligenza, e bisogna sempre cercare di conoscere in maniera più approfondita, meglio e di più. Tutto ciò conduce a Dio, conduce alla fede incrollabile.